uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E già martedì a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e sono in compagnia della mia amatissima Angela Prudenzi.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Che poi ci riflettevo, pur stando nella stessa città e ogni tanto riuscendo a uscire, io e te non ci vediamo da ottobre.
Pensa a te, che tristezza.
L'ho detto a qualcuno, ecco, che me l'ha chiesto, e mi sono resa conto che alla fine non siamo riuscite neanche ad andare alle 7:30 di mattina da Primark.
È vero, cosa che ci eravamo ripromesse, e invece io sono riuscita a farlo e tu no.
Vabbè, tu sei un po' più vicina, stando al centro di tutto.
Insomma, si fa per dire, però...
Però non sei mattutina, quindi uno sforzo notevole. Chi ti conosce sa che è un sacrificio in nome dello shopping.
No, in realtà no, è stato un sacrificio in nome, dovevo andare a fare un'analisi prestissimo in ospedale, quindi avendo risolto velocemente la pratica, e l'ospedale era lì vicino, ho detto quasi quasi faccio questa follia, e ho fatto bene perché non c'era nessuno, e forse se fossi arrivata un po' più tardi, uscendo me ne sono accorta, si era già formata una fila incredibile, però eravamo alla vigilia di Natale, adesso credo che non sia così, o almeno voglio sperare, insomma, che sia passata un po' di follia.
Inizio quindi, come avete capito dal nostro mood di The Soup of the Day, abbastanza futile, e visto che siamo in un mood leggero, c'è una cosa che Angela mi ha raccontato che vale la pena che ascoltiate tutti.
Beh, non so se vale la pena che ascolti.
Per me sì.
Però sono bombardata da qualche giorno da, come dire, insomma, l'offerta di vedere gratis un film. Insomma, è il mio, come si dice, la mia società di telefonia mobile, che mi offre la visione di After Two. Ora, io non sapevo proprio che cosa fosse, lo confesso, gravissimo, vero, perché si occupa di cinema, comunque così è. E quindi
allora,
ho detto,
ci sono tragedie più grosse,
film?
Però va bene.
Più grosse, vabbè, lo so. Allora ho detto, vabbè, ma che è questo? Ci sarà anche un uno, è questo che mi ha spaventato, che anche l'uno mi era passato proprio sotto silenzio, e ho scoperto che effettivamente trattasi di primo e secondo capitolo di un film dedicato ai teenager, anche questo, insomma, sono quelli che vanno per la maggiore, tratto da un romanzo di uno scrittore che anche lui, insomma, vende parecchio tra i giovanissimi, di una scrittrice, anzi, che si chiama Anna Todd. Sono stati fatti questi due episodi dai suoi libri, i protagonisti sono Josephine Langford e Hero Finds Tiffin, che rispettivamente interpretano Tessa e Harding, e la cosa è venduta così, la versione teen di 50 sfumature. Ora io mi sono fermata a questo per non andare oltre.
Quindi quello che dovevo immaginare è che lui è una personalità abusiva.
Ma chissà, forse è l'elemento forte della coppia, o insomma supposto tale, non lo so. Però sono andata anche a vedere chi fosse questo Hero Finds Tiffin, perché ho detto che questo nome e il cognome mi ricordano qualcosa, e effettivamente è anche lui uno della famiglia Finds, perché questi tutti di cinema si occupano, 25 fratelli e 7 sorelle. È un bellissimo ragazzo che fa il modello, oppure faceva il modello, adesso si sta dedicando soprattutto alla recitazione, è figlio di Marta, la regista.
Ok, quindi
la regista, come se non se anche Ralph non facesse il regista, però va bene, diciamo Marta. E con questo, va bene, ho avuto un momento, no, ho detto, ma perché proprio a me? Perché mi hanno preso? E questa è la prova che gli algoritmi non calcolano l'età.
No, vabbè, ma guarda, devo dire, la cosa strana è che mi trovi impreparata, perché lo sai che io su queste cose sono abbastanza teen, rimango teen, e invece faccio questa missione pubblica, ho iniziato a vedere After e non l'ho finito. E quindi ecco, figurati se mi devo after 2, after, e quindi After Hours più che altro mi viene in mente, e quindi musica. Fred. Dal quasi blasfemo torniamo seri in questo secondo momento a The Supposed Day quest'oggi. È di qualche giorno fa l'annuncio del nuovo governo e i nuovi ministri. Il governo Draghi riconfermato per quel che ci riguarda è il nostro ministro Dario Franceschini, con notizie non rose, no Angela?
Eh beh sì, effettivamente era nell'aria, ma insomma quello che abbiamo capito è che cinema e teatri non ripartiranno tanto presto, quindi dovremo continuare a sognare di andare al cinema, continuare a seguire i festival, ma al momento quelli italiani sicuramente online e purtroppo anche quelli non italiani.
Intanto non commento perché sono abbastanza diciamo sconfortata, perché devo dire è recente la notizia, non so se l'avevi vista, c'era stata più di un articolo che aveva pubblicato una ricerca su una che classificava con un tasso i luoghi e il loro indice di contagiosità, di contagio diciamo, e il cinema aveva un indice, come sappiamo, basso. Diciamo i più pericolosi sono gli uffici e le scuole, tutto il resto anche grazie al fatto che ci si può proteggere in più si sosta poco in quel luogo, hanno un indice molto basso di rischio contagio. Nonostante ciò siamo ancora qui virtualmente insieme. Ma veniamo a proposito di cinema, diciamo che per ora c'è un festival che vuole essere ottimista e ha annunciato le sue date in presenza, ovviamente pandemia permettendo, è il Faris Film Festival, che al grido di In the Mood for Faf annuncia le date della sua 23esima edizione, che si terrà dall'11 al 19 giugno al Teatro Nuovo di Udine, e quindi speriamo, ecco, che questa possa essere, come dire, una notizia che porta fortuna.
Beh, io lo spero vivamente. Dovremmo sicuramente poter tornare al cinema per quelle date, almeno è quello che speriamo tutti, anche perché il caldo abbiamo visto che allontana un po' il virus, e quindi insomma speriamo di poter raccorrere a Udine. Nel frattempo, se abbiamo una passione per il cinema orientale, possiamo deliziarci con un festival che sarà online ma a disposizione di tutti gratuitamente, e si tratta del Japanese Film Festival Plus Online Festival, un festival che si svolgerà tra il 26 febbraio e il 7 marzo prossimi, e darà la possibilità di vedere 30 film giapponesi. E come? Basta andare sul sito, basta digitare JFF Plus, che già appare immediatamente anche online festival, si clicca, si crea ovviamente il profilo per poter entrare, e poi a disposizione 30 titoli vecchi ma anche alcuni classici. Sono veramente tanti i paesi interessati a questa operazione, che secondo me è davvero straordinaria, sono 20, ci siamo anche noi, e beh insomma io trovo che sia veramente un'occasione da non perdere. I film nuovi sono proprio delle ultime due stagioni, 19-20, quindi si tratta di fare anche delle scoperte. I generi sono i più vari, da quelli intimisti ai thrilling, ovviamente quelli più d'autore, insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi andate sul sito e iscrivetevi, JFF Plus Online Festival.
Questa è una bellissima notizia per rinfrescare anche un po' la nostra cinefilia con del buon cinema asiatico. Pausa. Fred. L'abbiamo detto talmente tante volte che stava diventando una barzelletta. Parlo del ritorno di una rubrica amatissima che è Fred Cuisine, Fred Kitchen, Fred Semagna, e ve l'avevamo promesso per settimane. Finalmente è arrivato il momento in cui Angela Prudenzi ci descrive dettagliatamente la sua ricetta per una carbonara doc.
Proprio direi oggi Fred Semagna, perché carbonara, Roma, piatto della cucina romana per eccellenza, e anche un piatto da fare velocemente, e, insomma, è per cuochi provetti e non solo, per chi si affaccia a cucinare da poco e chi invece sa già come fare. Ricetta per due persone, 100 per due, segna, mi raccomando.
Segno, certo.
100 grammi di guanciale.
E guanciale. Mi raccomando.
Ora, esatto. Forse non si trova dappertutto. Se non si trova il guanciale, si.
Non
insomma,
si fa la
si
carbonara,
prende...
direbbero
no,
romani.
Dai,
no,
ma no, si fa lo stesso la carbonara. Dai. Comunque, diciamo che se troviamo il guanciale è meglio, perché è un po' più grassetto e un po' più saporito. Poi, 100 grammi diviso tra 50 grammi di parmigiano e 50 grammi di pecorino romano. Ora, la ricetta vorrebbe solo pecorino. Io faccio metà e metà perché il sapore del pecorino è un po' forte e quindi trovo che diventi un po' più morbido al palato, insomma. Però se siete per il gusto forte potete andare direttamente sui 100 grammi di pecorino. Pepe, ovviamente, e uova, 2. Io calcolo un uovo a testa. Allora, il tutto procede poi in maniera molto semplice. Acqua sul fuoco, e mentre l'acqua bolle si taglia la pancetta o il guanciale a dadini e si mette sul fuoco. Mi raccomando, rigorosamente, senza nulla. Non ci deve andare un filo di olio, non ci deve andare un filo di burro.
Questo lo sbagliano
niente.
In molti, se ti mette cipolla e mette olio.
Niente, né sì. Olio né nulla, e mi raccomando, una padella bella grande, perché poi la pasta va girata in quella padella.
Okay.
Quindi si fa andare piano piano a fuoco dolcissimo il guanciale, che rilascerà tutto quel suo grasso benefico, non so che dire, mentre il guanciale cuoce e l'acqua bolle, si sbattono le uova, alle quali si aggiungono i tuorli, insomma le uova intere. Io uso le uova intere, sbatto le uova intere e con il parmigiano e il pecorino faccio poi una bella crema. Spruzzo abbondante pepe, anche perché carbonara nero, insomma, dà l'idea proprio del carbone.
Sì.
Ecco, a questo punto dico anche perché si chiama carbonara.
Sì, infatti stavo per chiedertelo.
Allora, sì, ci sono due leggende. Una dice che si chiami carbonara perché è stata inventata da un cuoco, una cuoca, non sappiamo bene, di una trattoria che si chiamava la carbonara perché stava vicino a un negozio nel quale si vendeva il carbone, quindi un negozio di carbonai. Questo nell'Ottocento.
E può avere
invece,
ancora senso.
Può avere senso. Invece c'è un'altra leggenda, che storicamente è quella che viene accreditata di più, che vuole che un giovane cuoco durante la guerra, nel momento in cui gli americani sono arrivati a Roma, gli è stato domandato a questo cuoco di realizzare un piatto il più possibile buono a partire da pochi ingredienti per un gruppo di ufficiali italiani e americani che dovevano parlare delle sorti di Roma, evidentemente. E lui poco aveva, se non che si è potuto, è potuto rivolgersi agli americani e farsi dare parte delle loro scorte. Ora, gli americani erano arrivati pieni di bacon e di uova in polvere, cosa che non si trovava, e lui ha avuto l'intuizione di mettere insieme queste cose e di unirle alla pasta, e poi come tocco finale ha riempito questo piatto di pepe, anche lì pensando all'idea del carbone. Ora, qualunque sia l'origine, insomma, è comunque divertente questa idea che il carbone poi finisca per essere il riferimento di un piatto che invece è straordinario. Non è certo il carbone che si dà in punizione ai bambini il giorno della Befana. Ma per ritornare alla pasta, prima di scolarla, io prendo sempre una bella tazza e la riempio con l'acqua di cottura. Poi un minuto, anche due, prima che la pasta sia cotta, la scolo e la butto tolgo dalla padella il guanciale, che a questo punto è diventato bello croccante, crispy, e lo metto in un piatto e lascio solo l'olio. Butto gli spaghetti, io preferisco gli spaghetti, ma se si vuole un altro tipo di pasta corta, insomma, va benissimo anche la pasta corta, e la comincio a girare nella padella in modo che si amalgami all'olio, a questo grasso della pancetta, e anche aggiungo dell'acqua di cottura, in modo che ci sia già una cremina che si forma per l'amido. Dopodiché tolgo dal fuoco, rigorosamente fuori, lontano dal fuoco, e a questo punto butto la crema di uova sopra. Mm-hmm. E giro, all'ultimo momento anche la pancetta bella croccante, finisco di girare e rimane tutto cremosissimo. Se non è ancora cremoso, c'è sempre l'acqua che ci aiuterà a rendere la pasta come deve essere, non deve essere mai secca la carbonara, e poi alla fine un'altra spruzzata di parmigiano e pecorino. Si può mangiare.
Innanzitutto è perfetto per quest'ora, perché c'è tutto il tempo di radunare questi ingredienti e farlo per pranzo. Quindi già questo direi che gioca a suo favore. Ma io stavo cercando, non so se i nostri ascoltatori ricordano, che questa ricetta tu l'hai descritta per filo e per segno in inglese ad alcuni dei partecipanti a When It Meets West, il mercato di coproduzione di Trieste che si è tenuto a gennaio. Ora mi chiedevo, sei stata talmente tanto dettagliata che questi piccoli segreti aggiuntivi alla ricetta, anche quelli li hai tradotti e raccontati ai tuoi spettatori?
Sì, lo so che tu non ci credi.
Però cercavo di immaginare questa cosa. No, io ci credo e ti ammiro ancora di più, perché so che non avresti tralasciato queste. Quando hai detto crispy, ho capito che ti eri preparata pure tutte queste chicche in inglese.
No, poi allora questo gioco divertente che si erano inventati i nostri amici triestini era legato all'ingrediente segreto, ognuno di loro doveva immaginare quale potesse essere l'ingrediente segreto, insomma, ma nessuno aveva pensato che fosse la cosa più banale, perché per me era l'acqua di cottura della pasta. Per cui si erano preparati con cose, capito, panna, per carità, butta via quella cosa,
tutti quei sacrilegi che spesso si fanno, specialmente all'estero, con i piatti italiani. Angela, è perfetto, tutti pronti, appena finiamo The Soup of the Day, tutti a comprare gli ingredienti per la carbonara. Red Film Radio. Un po' in ritardo in questa giornata, ma meglio tardi che mai, e soprattutto con uno scopo ben preciso. Buongiorno Angelo Acerbi.
E buongiorno Chiara Nicoletti, come stiamo?
Siamo abbastanza bene, come ci hai sentito. Beh, io e Angela siamo abbastanza cariche, ma ancor più carica sono perché sono contenta che stiamo tornando a trattare una rubrica a noi molto cara, una delle tue specialties. Parlo di LGBT, di Fred LGBTQ+, perché dal 14 febbraio c'è un documentario che è possibile vedere on demand, si chiama Baci Rubati, Amori Omosessuali nell'Italia Fascista. È un film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito dall'Istituto Luce Cinecittà, e ho partecipato anche a vari festival. Tu l'hai visto e ci puoi raccontare di, ecco, di cosa tratta, a parte quello che immaginiamo dal titolo.
No, ma tratta esattamente di quello che immagini tu, è un racconto, è un resoconto di quella che era la situazione e la percezione e la gestione della vita omosessuale sotto il regime fascista, attraverso interventi di storici, attraverso interventi di critici letterari, critici, cioè appunto letterari, e attraverso una quantità anche abbastanza nutrita di materiale scritto, di diari, di lettere che sono state trovate nell'arco degli anni, e anche a volte casualmente, così fortuitamente, che raccontavano meglio, probabilmente molto meglio di quello che era l'analisi storica classica, quello che cosa voleva dire vivere all'interno di quel periodo essendo omosessuali. Ovviamente ci sono delle citazioni classiche ovvie, ma non in senso negativo, ecco, ovvie perché erano necessarie, tipo una sequenza del film Una giornata particolare di scuola con Mastroianni e la Loren, che a parte uno dei film italiani più belli della storia del cinema in assoluto, però che racconta esattamente quello, la scoperta da parte di una donna dell'omosessualità del proprio vicino, su cui lei fantasticava un po', con cui aveva un rapporto anche di affetto, anche se a distanza. E poi ci sono tantissime immagini di repertorio. Il motivo per cui dietro c'è luce credo sia esattamente questo, perché nella ricerca del materiale di repertorio di immagini da usare come appoggio di quello che veniva raccontato e che veniva letto, delle citazioni, delle lettere, serviva del materiale che fosse lì, perché luce ovviamente è la fucina maggiore di tutto di questa tipologia di materiale per la società italiana. È un documentario di durata classica televisiva, sui 50 minuti, è molto interessante, è molto colto, è molto interessante, proprio uno studio quasi educativo didattico, e ci sta, ci sta molto secondo me, perché c'è tutto questo apporto, cioè per far capire esattamente come anche non solo la vita day by day dei racconti dei singoli attraverso le proprie lettere di come vivevano la propria omosessualità e come la praticavano e qual era anche l'approccio filosofico mentale di chi era omosessuale in quel periodo, ma anche di come questa omosessualità veniva filtrata attraverso l'arte e soprattutto attraverso la letteratura, citando, che ne so, Gadda, Palazzeschi o De Pisis, che avevano scritto tantissime cose, anche molto evidenti, anche molto sfrontate per l'epoca.
E nonostante ciò erano comunque riusciti a cavarsela?
Sì, anche perché consideriamo sempre il fatto che intanto l'omosessualità allora era un'omosessualità maschile, l'omosessualità femminile non esisteva, cioè non era neanche considerata come concetto, perché la figura femminile sotto il fascismo era una figura comunque sottomessa, minore, con meno valore, quindi non ci si preoccupava neanche di affermare una differenza di genere in un genere che già di per sé era differente perché era minore, no? Perché era meno importante, quindi quello non era neanche, era accettata o più che altro concepita all'interno di una determinata cerchia sociale alta, altissima, difatti le esponenti anche letterarie che avevano il coraggio di essere così sfrontate rispetto alla propria personalità e al proprio modo di vivere lesbico, erano comunque scrittrici ricche, di famiglia ricca, possibilmente anche molto di destra, quindi molto prone al regime che vigeva in Italia in quel periodo, quindi voglio dire anche abbastanza diciamo al sicuro, ecco, mettiamola così. E mentre per gli uomini, cioè per i maschi omosessuali, era molto più rischioso, anche se appunto uno degli storici durante il film racconta, dice sì, era molto rischioso, però se poi tu avevi gli amici giusti con il gerarca giusto e proclamavi la tua fede assoluta verso il regime fascista, si chiudevano un occhio, se ne chiudevano anche due.
Certo, dice, ecco, quindi, i panni sporchi, problema, tra virgolette, si lavano in casa, chi se ne frega, esatto.
Quindi c'è tutto questo racconto parallelo delle vite private, dei privati private attraverso lettere, storie, diari che vengono trovati, dei racconti, anche dei racconti molto molto struggenti e alcuni molto molto tragici a pensarci ora. C'è appunto il rapporto, diciamo, più alto dell'arte, come l'arte gestiva e cercava di far filtrare, passare il concetto verso la società comune, e poi c'è una parte tutta dedicata a quello che la scienza dichiarava essere la normalità, mm-hmm, e cosa era non normale o abnormale. E questa, secondo me, è una pecca del film, perché hanno voluto ricreare questi trattati, questi pezzi di trattati scientifici, queste dichiarazioni di medici, psicologi, psichiatri, eccetera, cioè psichiatri, sono tutte dette da Luca Ward,
sì.
Ci sta, perché la sua voce è super perfetta, però hanno voluto ricostruire, cioè Luca Ward è vestito da medico degli anni 10 e anni 20, più che altro anni 20.
Cioè, non c'è solo la voce.
No, quindi... lui che cammina, ed è un po' forzata, secondo me, quella, mm-hmm, così, e non era necessario, perché oltretutto è l'unico momento fatto in quel modo.
Cioè, l'unico, diciamo, docu-fiction.
È l'unica ricostruzione. Allora, o scegli, secondo me, proprio stilisticamente è un problema, perché o scegli di ricostruire tutto, yeah, allora tutti quelli che sono i contributi, non di interviste, di analisi storica contemporanea, ma di documenti che arrivano da quel periodo, o mi ficzionalizzi tutto o, non, o niente, non so come dirti. Questa è una roba che secondo me un po' rompe un po' il ritmo, anche il ritmo appassionante che il seguito uno dopo l'altro dei racconti che vengono letti, dei diari, delle lettere che vengono lette, crea nello spettatore. Questa parte un po' più finta, diciamo, uh-huh, è un po', e quindi recitate, quindi un po' troppo affettata, io almeno personalmente ho trovato. Quindi quello, secondo me, il difetto, se dobbiamo trovarci un difetto, non è che siamo costretti, però secondo me la cosa che a me ha dato un po' di fastidio è stato quello. Poi
io ho una domanda, però aspetta,
ai limiti della durata, no, nel senso, sì, dei 50 minuti che sono arrivati, 50 minuti l'ha dovuto finire, e finisce all'inizio, c'è un presupposto narrativo, diciamo narrativo, con riferimenti a il passato, e finisce invece con una dichiarazione di una storica, di una scrittrice, fatta oggi su un personaggio specifico di cui si tratta nell'ultima parte del film, e poi il film a un certo punto finisce così. Ti lascio un po'.
Sì, io ho una curiosità. Ho una curiosità relativa a una cosa che hai detto a un certo punto, parlando di didattica, no? E non ho potuto fare a meno di pensare che, mentre in Italia, come in altri paesi, questa è storia, nel senso, è accaduto, e nonostante i grandissimi problemi che abbiamo ancora, non si può certo pensare ad azioni repressive di una dittatura. Ahimè, esistono paesi che realtà simili le vivono adesso. Allora mi chiedo, può questo film anche fungere da reminder in tal senso?
Può, certamente può. Voglio dire, se sei un briciolo analitico e se ti guardi un po' intorno nel mondo contemporaneo, ti viene in mente subito da solo, cioè non è neanche bisogno che te lo vengano... non hai bisogno del reminder per vedere questa drastica questo copia e incolla di metodo che aveva Mussolini, che poi viene ricopiato, che poi aveva i nazisti, voglio dire, tutta la parte di destra dei regimi totalitari sta ricopiando uno schema, una struttura di mosse e di azioni e di scelte che sono esattamente tutte uguali. è più sconcertante che venga fatto adesso piuttosto che allora, perché comunque c'è stata un'evoluzione sociale inevitabile e una presa di coscienza sociale inevitabile rispetto a determinati argomenti o problemi, questioni, situazioni, però pare che invece non serva. Ma la cosa che secondo me sarebbe molto più utile da fare è il fatto che tantissimi degli artisti e degli scrittori che vengono citati nel film omosessuali italiani, uh-huh, magari tre quarti degli studenti italiani non sanno che questi erano omosessuali.
Io devo ammetto neanche io. Io sono caduta un po' dal pero, non lo sapevo.
Ecco, ma anch'io, voglio dire, quando io ho studiato la letteratura italiana più, diciamo, contemporanea rispetto a Manzoni, eccetera, nessuno ha mai detto, non si poneva il fatto che si dovesse dire che Gadda o De Pisis o Palazzeschi fossero omosessuali. Era proprio una cosa che non si diceva e che magari adesso darebbe un aiuto a comprendere di più la loro arte e le loro opere, e darebbe anche, li metterebbe in una luce completamente diversa. Però è proprio un problema di mentalità molto a monte, no? Il fatto che rientra paradossalmente in una cosa che il personaggio di Luca Ward dice nel film, leggendo da uno di questi trattati, dove diceva che comunque in Italia la questione omosessuale non è così sviluppata fortunatamente come negli altri paesi, perché da noi la verità è maggiore, che sono delle balle gigantesche, sì, no?
Come però se le due cose fossero corrispondenti.
No, è come il leader ceceno che diceva che in Cecenia gli omosessuali non ci sono, no? E però ha fatto le purghe, come abbiamo visto nel documentario Punto Cecine, che adesso è anche candidato agli Oscar. Cioè, voglio dire, c'è una serie di contraddizioni che si ripetono negli anni, nei secoli, nei decenni, nei cinquantenni, di 50 anni in 50 anni, ecco, e non hanno nessun senso. Però nel nostro paese, secondo me, nella mentalità proprio radicata, anche quella inconscia, c'è questa cosa, no? Che noi non ne parliamo, è meglio se non se ne parla e non la consideriamo. Quindi se non consideriamo una cosa non esiste, che era il motivo per cui ad esempio nel film viene raccontato che negli anni 20 Capri era proprio punto di raccolta di tutti i ricchi omosessuali europei che andavano a passare le vacanze a Capri, perché Capri, per la conformazione dell'isola, dava tante possibilità di appartarsi in modo molto privato e molto discreto. E in più, contrariamente alla Germania o all'Inghilterra, ad esempio, in Italia il reato di omosessualità non esisteva, perché secondo il regime italiano l'omosessualità non esisteva in Italia, quindi non veniva neanche condannata. C'era un vuoto legislativo che permetteva, poi la combattevano in altri modi, però non nel modo legale diretto. La storia di una giornata particolare, il confino era un'ammenda amministrativa che veniva data alla persona accusata di omosessualità, non era un reato, non li mettevano in prigione per essere omosessuali, li mandavano al confino, era una multa un po' più esagerata di una multa normale. E questa cosa qua è molto interessante secondo me, ed è una cosa che dal film viene fuori molto bene, che io avrei approfondito di più, nel senso, se il film avesse avuto una forma più lunga e probabilmente avessero avuto un po' più di tempo e un po' più di soldi, immagino, avrebbero potuto andare un po' più a fondo, perché questo rapporto tra arte, tra artisti italiani, la loro situazione personale e la trasposizione nella loro arte della loro situazione personale in quel periodo storico specifico è veramente interessante e, appunto, come dicevi tu, è anche per me anche abbastanza stupefacente.
E direi quindi che, nonostante qualche piccola pecca, vi abbiamo sicuramente, io lo so, convinto a dare uno sguardo a Baci Rubati e Amori Omosessuali in Italia Fascista, disponibile on demand dal giorno di San Marentino dal 14 febbraio. Quindi grazie Angelo per questa, per questo segmento di Fred LGBTQ+. Ascoltiamoci un brano e torniamo per sentire i consigli di Angelo su cosa vedere stasera e poi salutarci per questa giornata.
Fred Film Radio.
Qualora le nostre intenzioni di sperimentare la carbonara siano destinate alla serata, quindi alla cena, cara mia Angela, che cosa ci vediamo in TV mentre digeriamo la carbonara?
Allora, forse non è il film adatto per digerire, ma lo è sicuramente per restare nel mood romanesco, perché il film di stasera è Il primo re di Matteo Rovere.
Quindi alle origini della carbonara.
Alle origini della carbonara, ecco, per chi lo voglia vedere, è su Rai 4 alle ore 21:20. Film di cui si è parlato tantissimo perché ha rivoluzionato sicuramente il cinema italiano, in quanto è la prima volta che viene fatto un esperimento di questo tipo, cioè raccontare il mito fondante di una nazione, di una città, ma che per estensione è anche una nazione, perché Roma ovviamente è identificata con l'Italia, l'antica Roma, e oltretutto ricostruendo perfettamente ambienti, ricostruendo quel mondo selvaggio che era ai primordi della Roma, ancora prima della Roma antica, e usando una lingua che non è nemmeno latino ma un proto-latino, e quindi tutti gli attori, tra i quali spiccano sicuramente Alessandro Borghi e Alessio Lapice, sono stati chiamati a una prova assolutamente straordinaria che hanno superato brillantemente, ma ciò che colpisce appunto è questo non posso chiamare ritorno, ma insomma questo confronto con un genere che per noi era assolutamente sconosciuto. Possiamo ricordare sicuramente Apocalitto come riferimento simile, e anche qua infatti quanto a scontri, a violenze e a pratiche rituali, insomma non ci viene risparmiato niente, e insomma la storia è inutile che la raccontiamo. È il primo re, Romolo e Remo, ci si ama e ci si odia, chi rimane in piedi lo scopriremo alla fine, ma lo sappiamo già. Tanto sangue, tanti combattimenti crudissimi, realistici, insomma Matteo Rovere mostra una mano, come dire, su davvero straordinaria nel raccontare, nella mischia proprio, sempre di essere dentro i combattimenti, dentro le situazioni, anche quelle più estreme. Insomma, un film che o lo si ama o lo si odia, non si possono avere mezze misure, perché può essere anche davvero difficile da seguire, però è un esperimento incredibile, e credo che sia stata anche un po' una svolta per Matteo Rovere e per la sua società di cui parliamo sempre, che è la Groenlandia, perché un film così ambizioso merita di far fare al suo autore un salto.
Sì, sì, assolutamente. Ha diviso molto, però poi ha pagato, e da quello poi è nato anche l'esperimento di Romulus, la serie TV, che tra alti e bassi comunque ha creato un ennesimo precedente, per cui siamo decisamente sulla strada giusta, quella di fare magari un salto più lungo della gamba dal punto di vista del cinema italiano, però bisogna usare per poter andare avanti.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. E dopo i consigli di Angela su cosa vedere stasera, è arrivato il momento che condivido con Angelo Acerbi di chiudere anche questa puntata di The Soup of the Day. Ma prima di farlo, mio caro Angelo, prima abbiamo parlato ampiamente di un documentario, ed ancora di documentari si parla perché sono stati annunciati ieri i titoli documentari in corsa per i Nastri d'Argento 2020. 21. I finalisti nell'ambito del cinema del reale sono tanti e molti che abbiamo anche avuto occasione di vedere ai festival e che, sì, per cui abbiamo fatto interviste. Ne vogliamo citare qualcuno?
Beh sì, io citerei, allora citiamo innanzitutto, mi chiamo Francesco Totti di Infascelli,
sì, che abbiamo amatissimo alla Festa del Cinema di Roma.
Esatto, poi non so, c'è Molecole di Andrea Segre, c'è Rione Sanità di Massimo Ferrari, sono anche tanti perché sono divisi in tre blocchi, sì, appunto. Questi che abbiamo appena citato sono i finalisti del Cinema del Reale, poi c'è la sezione, chiamiamola così, Cinema, Spettacolo, Cultura, dove anche qui ci sono delle cose molto molto interessanti, a parte Extra Liscio, Punk da Balera di Elisabetta Sgarbi, La fine degli spiriti di Anselma Dell'Olio, Vera e Giuliano, di cui abbiamo parlato l'altro giorno anche con Angela, di Fabrizio Corallo, che adesso si può vedere, De Rossellini di Alessandro Rossellini.
Poi c'è
un documentario fantastico che si chiama We Are the Thousand, l'incredibile storia, sì, di Rocky Ville e Nita Rivaroli, che è una delizia, che ti mette una speranza nel futuro e nella possibilità di fare le cose come non credi non riuscire a fare.
E ascoltatevi l'intervista di Fred fatta da me.
L'intervista di Fred, esatto. E poi invece nella parte docufiction c'è il documentario Nil De Jotti di Peter Marcias, che abbiamo appunto anche lì andato a cercare le interviste di Venezia che abbiamo fatto, La verità sulla dolce vita di Pedersoli.
Questa l'hai fatta tu, vero?
Sai che non mi ricordo,
sì,
no, secondo
io
me
ho questa immagine, forse l'ha fatto Matt.
L'ha fatta Matt.
Quando si parla di questi film storici.
E poi c'è il caso Braibanti di Carmen Giardini e Massimiliano Palmese, e citerei, che mi sono dimenticato prima, nel gruppo Cinema, Spettacolo, Cultura, Paolo Conte, Via con me di Giorgio, sì, Verdelli, che abbiamo visto a Venezia, abbiamo goduto a Venezia, io ho intervistato Giorgio a Venezia, un'intervista molto divertente dove ci siamo scoperti fanatici delle stesse cose, che mi ha molto fatto piacere. E quindi è un elenco candidatura super ricco, anche abbastanza impegnativo.
Io ci aggiungerei anche il grande Walter Fasano con Pino.
Con Pino, bravo,
che pure,
esatto,
abbiamo intervistato. Diciamo che ne abbiamo intervistati tanti di questi selezionati,
tanti, ma sono anche tanti.
Sono anche tanti, sì, sono 60, perché questi sono ovviamente il primo blocco, tra i primi 60 titoli tra i 170 usciti nel 2020 e visionati dalla giuria del direttivo nazionale dei Nastri d'Argento, per cui ecco, mi hanno visti a 30.
Esatto. Nei pantaloni per dover scegliere chi lascerà a casa.
Valla a fare la shortlist, come direbbero.
Valla a fare. Figlia di sta shortlist. Esatto.
Però bello, questo però devo dire mi mette molta positività addosso, perché vederli qui raggruppati alla fine mi fa capire che dal punto di vista del documentario in Italia abbiamo visto delle cose molto buone quest'anno.
Sì. E abbiamo visto delle cose, di vero, molto buone, e con un'attenzione diciamo all'80% sulla nostra storia culturale passata, sì, anche recente, non per forza, sì, passatissima, no, perché appunto Vera Giuliano, i Rossellini, Pino, Paolo Conte, Totti, che è più recente di Così se muore, però nel senso ci sono c'è tanta attenzione di ripresentazione, di raccontare la storia recente sia politica che culturale del nostro paese per quelli che non c'erano e che non, sì, sanno che c'è stata.
E anche spesso micro storie, vedi Punta Sacra, no? Cioè dei momenti. Tra virgolette, dei piccoli nuclei che poi nella loro personalità diventano universali, quindi ecco, c'è un po' tanta Italia diversa.
Sì. Beh, vedremo, sono molto curioso di vedere come se la sfangano questa cosa.
E quindi in bocca al lupo ai Nastri d'Argento 2021, ed è arrivato il momento di salutarci. Grazie Angelo, grazie ad Angela, e noi ci diamo appuntamento a domani sempre sul canale italiano ed entertainment di Fred Film Radio per The Soap of the Day alle ore 10 circa, oppure ovviamente se non uscite alle 10 ci trovate in replica, o ancora se siete degli abitué dei podcast ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast e con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. A domani. Ciao.
Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.